No, no, mi scusi, lo finisco. Adesso c'è un grande ritorno della questione della lingua. Io non sono assolutamente, per esempio, contrario a che si parli, che si espanda la lingua ucraina, però non facciamo dei feticci, delle cose assolute, perché a seconda dei periodi storici, a seconda delle situazioni, un aspetto di carattere culturale o un altro possono avere una caratteristica progressiva o meno.
Io volevo dire solo che anche soprattutto nella prima fase della, diciamo, nascita di Unione Sovietica, eccetera, e anche per quanto riguarda alcune posizioni di Lenin, era normale definirsi ucraino, parlare ucraino e sentirsi sovietico e sentirsi rivoluzionario e tutto quanto. Cioè tu potevi benissimo riconoscerti nella lingua del popolo, no? Che poteva essere ucraino in questo caso. Ed era anche, bisogna ricordarsi che russo parte soprattutto come una lingua ecclesiastica e poi si diffonde attraverso la chiesa e diventa una sovralingua, mentre la lingua ucraina è stata sempre più vicina al popolo e si può riconoscere anche a partire da tutta una serie di trasformazioni della lingua che la fanno avvicinare più ad un modo più spontaneo, più vivo rispetto al russo, che ha mantenuto delle forme più arcaiche, eccetera, vabbè. E per cui riconoscersi in una nazionalità, come dire, più locale rispetto alla grande mito del russo o di slavo, e nello stesso tempo essere rivoluzionario e supportare Soviet e quel tipo di ideologie lì poteva essere, come dire, non era secondo me una contraddizione. Però subito dopo, per Stalin invece, è stata totalmente una cosa che non era accettabile, per cui, come citava prima la signora, il poeta Stus, che era inizialmente un faceva parte, non mi ricordo bene di preciso, comunque lui si sentiva del tutto di sinistra e nello stesso tempo scriveva in ucraino e si sentiva ucraino e russo nello stesso tempo. È stato represso nel 30, non mi ricordo l'anno, comunque dopo cambiamento del sistema politico. La maggior parte degli intellettuali ucraini, eccetera, e anche di altri paesi più minoritari sono stati repressi. E secondo me questa contraddizione, non contraddizione, dipende come ognuno la vede, è ciò che porta avanti anche oggi tutta la spaccatura tra l'est dell'Ucraina e l'ovest e la questione di lingua. Se bisogna parlare l'ucraino oppure si può essere ucraino e parlare russo, eccetera eccetera. E
scusa, tu sei ucraino?
Io sono ucraino.
Di dove sei?
Di una città che si chiama Kolomeia, che è vicino a Leopoli comunque. E sì, e poi no, vabbè, era un commento così, però io volevo chiederla soprattutto perché lei mi è sembrato molto informato in modo abbastanza oggettivo. E la cosa che a me mi preoccupava, che un sacco dei miei amici qua, durante questi ultimi 5 anni, mettiamo così, hanno appoggiato, come dire, Donbass, no?
Mm-hmm.
Spesso facendo un riferimento a dei siti che alla fine erano dei siti delle fonti rosso-brune e in tanti casi erano direttamente magari anche sponsorizzati via Cremlino, soprattutto il famoso sito Russia Today, Russia Oggi, eccetera. Tutta una serie di informazioni sono state manipolate e diciamo, strumentalizzate strumentalizzate. Per un...
Scusa, parli di amici italiani o di amici,
di amici italiani?
Scusa, come si chiama lei?
Yuri.
Yuri, scusa, Valentina. Qua i nostri ucraini hanno antenna parabola che prendono casa in affitto. E quando è cominciato la guerra a Donbass, io questo tempo, stato, quando è successo il referendum, io sono stato a Donetsk, sono Donetsk. Mi venivano i capelli così, e ho visto come è fatto questo referendum. Loro chiedevano anche questi separatisti, comincia uno proprio...
Ho sentito,
Sì.
No, quello che volevo dire io è che secondo me tutta la forza rivoluzionaria o insurrezionale del movimento Maidan è stata rappresentata qui come comunque nazionalista e di destra. Però io non sono d'accordo, perché secondo me quel tipo di insurrezione, per poi essere definita di destra, deve essere in qualche punto appoggiata dallo Stato, o comunque in qualche modo inglobata dentro chi è rappresentato come le forze, l'economia forte, o comunque delle forze del paese che hanno sia le risorse sia il potere per spingere verso la cima del potere politico, eccetera eccetera. Questo non è avvenuto, eccetera. Però secondo me soprattutto la maggior parte delle masse che erano dentro Maidan erano abbastanza ignoranti, nel senso di soprattutto per quanto riguarda l'educazione in Ucraina, tutta la storia sovietica è stata spesso di nuovo strumentalizzata e riproposta in chiave come oppressiva, eccetera eccetera, e questo ha fatto sì che la maggior parte della popolazione ucraina vede la parola comunismo come sempre una qualche forza oppressiva, repressiva, causata dal trauma di stalinismo e dalle guerre, da queste cose qua. Per cui spesso le persone si trovavano nelle situazioni in cui erano partecipi politicamente, anzi erano tra le prime in file, che poi in quelle file lì c'erano quelli di soprattutto di destra estrema, di private sector eccetera. Però le persone, quando prendevano, cioè quando si attivavano in quel modo lì, andando contro lo Stato, io sono convinto che non potevano immedesimarsi nelle forze di destra, nel senso che quelle forze di destra dovrebbero avere, cioè le persone dovrebbero comunque appoggiare in qualche tipo di potere forte dello Stato, o di forze di borghesia, di aristocrazia, perché in quel momento totalmente dal basso. Poi nel senso, alla fine anche il nazionalsocialismo è finito così, nel senso che però secondo me la maggior parte delle persone era ignorante, non si vedeva rispecchiato nella parola comunismo o anarchismo o qualche forma del genere, perché quei concetti lì sono stati bannati dall'educazione eccetera. Per cui facevano un'azione secondo me insurrezionale, ma senza avere una vera e propria bandiera politica, ecco. Per cui sono un po' più, per me, riconoscibili nei movimenti come Occupy Wall Street oppure le primavere arabe eccetera, che la maggior parte di questi movimenti non avevano mai una bandiera, non avevano mai un vero e proprio programma, manifesto, era più, manifestare per manifestare, cioè per il processo stesso di mettersi in piazza, di ridiscutere le cose, di non essere d'accordo con certe misure prese dallo Stato, con rifiuto di direzione verso l'Unione Europea, eccetera. No, niente, la mia domanda era più su che fonti lei si informava per quanto riguarda Donbass, eccetera, e quanto secondo lei questa, cioè c'è stata tutta questa dimensione di post-verità, che secondo me e questo è uno degli esempi più eclatanti, secondo me.
Sì, sul Donbass voglio dire questo.
Io poi voglio dire una mezza cosa.
Vuoi dire prima? No. Allora, no, sulla questione del Donbass, chiaramente è trattata nel libro. Diciamo che tutto quello, tutto l'apparato ideologico che si è posto, secondo me, da entrambi i lati della barricata è stato basato non solo sulle fake news, ma su delle ideologie distorte, queste sì veramente vecchie. Cioè, tutta un certo tipo di campagna che abbiamo visto di settori della cosiddetta sinistra in Italia e in Europa l'ha dipinta la guerra nel Donbass come una nuova Spagna anni 30, cosa che sicuramente in questa dinamica non c'era, cioè non c'era la lotta tra i nazisti di Kiev e gli antifascisti rivoluzionari di Lugansk e di Donetsk, la cosa era molto più per certi versi era molto più prosaica, molto più semplice. In tutte quelle zone, Donetsk e nel Donbass, per anni e anni e anni è stato portato avanti dal partito delle regioni di Yanukovych e dal suo protetto oligarca, che prima era il partito delle regioni, è stato portato avanti una sorta di come possiamo dire, di leghismo, ecco, se vogliamo riportarlo alle nostre cose. Cioè, loro dicevano, noi siamo il settore carbonifero, noi nell'est siamo quelli più dove c'è la maggiore produzione industriale, noi siamo la realtà avanzata, noi paghiamo un sacco di tasse al centro, no? E ci ritorna poco. Insomma, è molto simile, no? E tutto questo vento che è stato soffiato in epoca, diciamo, pre che si potesse immaginare l'esplosione di tutta questa situazione, nel momento in cui la situazione è arrivata concretamente, chiaramente in un certo settore della popolazione si è radicalizzato fino a dire: vabbè, allora noi non avremo più i nostri referenti, i nostri oligarchi, eccetera, eccetera, nel potere centrale di Kiev, bene, allora noi abbiamo un processo di separazione, dall'Ucraina. A questo punto il grande oligarca da 15 miliardi di patrimonio, proprietario della squadra famosa Donetsk, Donetsk, eccetera, eccetera, ha cambiato posizione improvvisamente, perché lui ha sempre sostenuto tutti i venti di scissionismo, di divisione, e dell'Ucraina è diventato improvvisamente per l'unità ucraina, no? Tant'è che nel 2014 fece quel famoso sciopero dei suoi dipendenti, che furono costretti a scioperare contro la secessione, oltre 300.000 lavoratori costretti a scioperare, non importa se erano favorevoli o se contrari, che poi l'hanno portato, diciamo, a abbandonare quella zona, a tornare a vivere nell'Ucraina e a perdere anche 4/5 del suo patrimonio, che adesso è di circa di 3 miliardi di euro. Dall'altra parte, chiaramente, c'erano già all'interno dei movimenti nazionalisti di destra russi che avevano puntato gli occhi sulla questione del Donbass, tant'è che il primo capo militare riconosciuto della Repubblica di Donetsk per tutto il primo periodo era uno che si richiamava apertamente alla Russia bianca, alla Russia quella più anticomunista.
Sì, quello è un transista.
Sì, questo, diciamo, era l'humus fondamentale. Nella bandiera delle repubbliche di Lugansk e di Donetsk, non c'è nessun tipo di rappresentazione come vorrebbero farci rappresentare qua di falci, di martelli e di stelle rosse, ma c'è l'aquila, c'è l'aquila zarista. E questo il richiamo, diciamo, poi forte è riportare, diciamo, le colonie, l'idea forte, no? Che poi ha, molte volte è stato come dire, ripreso, no? Frenato in questo caso da Putin, ovviamente, no? Dell'idea guerra fino a Kiev, no? Chiaramente Putin non può mettersi su questa strada per molti aspetti diplomatici, di relazioni internazionali, eccetera, che probabilmente potrebbero anche condurre a una guerra generalizzata in Europa, un tipo di soluzione come era stata immaginata allora. C'era anche la speranza di forzare la mano a Putin. Ricordiamo che tutto questo avviene mentre c'è il processo di annessione dell'Ucraina e della Crimea alla Russia, un fenomeno anche questo estremamente, come dire, estremamente complesso, perché nel 1991, quando i tre signori si trovano in Bielorussia e decidono di fare a pezzi l'Unione Sovietica e ognuno si prende il suo pezzo, l'Ucraina, la Bielorussia da una parte e la Russia dall'altra, e non pensano a un problemino piccolino che è quello del porto di Sebastopoli, che è lì e che è lì e che fa parte dell'Ucraina, che come, la Crimea fu data nel 1954, fu regalata da Khrushchev all'Ucraina, ma che rimane un problema apertissimo. Nel momento in cui la situazione si radicalizza, una potenza come la Russia non può non pensare a non avere uno sbocco al mare a sud. È assolutamente impensabile che qualsiasi potenza a livello internazionale rinuncerebbe senza nessun problema a quella realtà. Dopodiché la dinamica con cui avviene diciamo l'annessione, perché di annessione bisogna parlare, io c'è un capitolo intitolato annessione o unificazione, io propendo per l'idea che sia stata una annessione, perché tutti gli elementi che abbiamo in grado, compresi quelli legati al diritto internazionale, ci fanno parlare di un'annessione. Ma l'elemento fondamentale, che probabilmente il referendum non aveva i crismi, non era certo il referendum per la separazione della Scozia e dell'Inghilterra, diciamo, come crismi democratici, no? È un referendum che venne indetto nel giro di 15 giorni con i soldati russi già nelle strade, e che a un certo punto si decise addirittura di fare ancora più in fretta, bisognava fare 15 giorni di campagna elettorale, no, se ne fece 7 e si andò a votare, no? Probabilmente in quel momento che si fece il referendum la maggioranza dei crimiani hanno votato per andare con la Russia, io questo sono abbastanza convinto. Poi ci sono degli oltre, diciamo, i dati ufficiali, ci sono vari studi che dicono quanto avrebbero votato la maggioranza, ma secondo me, la mia personale opinione, la prima ragione che ha mosso i crimiani a tornare con la Russia non è il legame etnico, era un'idea che probabilmente le prospettive economiche sociali per loro sarebbero state meglio sotto la Russia. Papale, con lo stesso, più o meno con la stessa motivazione per quale nel 1991 erano a favore che l'Ucraina se ne andasse per i fatti propri, perché in quel momento ritenevano che l'Unione Sovietica ormai era a disfacimento, cosa ci stiamo a fare, e prendiamo la nostra strada. Adesso, col fatto che la Russia comunque è un paese che dispone di materie prime, eccetera, eccetera, e che proveniva quegli anni da anni di forte crescita economica, agganciamoci lì che le prospettive saranno migliori. Questo senza voler dire che, appunto, ho già detto che le caratteristiche del referendum ebbero tutt'altro che i crismi normali di un referendum che dovrebbe svolgersi di questo tipo. Diciamo che la cosa del Donbass si aggancia fortemente lì perché in quel momento c'è la speranza da parte soprattutto di queste strutture diciamo nazionalistiche russe estreme, di estrema destra, di poter squassare veramente l'Ucraina o perlomeno di arrivare a un punto di balcanizzazione, di divisione dell'Ucraina in sfere di influenza, cioè da una parte voi vi prendete il centro ovest, noi ci prendiamo il centro est, l'Ucraina rimane lì formalmente, formalmente come paese. Però questo, tutto questo diciamo finto antifascismo, chiamiamolo così per stare bene, è stato alimentato però poi dal governo ucraino, perché il governo ucraino ha autorizzato l'introduzione all'interno delle proprie strutture di battaglioni combattenti dell'estrema destra, battaglione Azov e gli altri battaglioni che sono apertamente, che lavorano praticamente in modo apertamente indipendente dall'esercito ucraino e che riproducono ideologie, teorie e posizioni di estrema destra. Per cui diciamo che questo non è, tutto questo non è solo sceso dal cielo, ha potuto aprirsi tutto in quella dinamica che dicevo io prima, no? Che la ricostruzione, la costruzione di una mitologia, di un'ideologia ucraina, inevitabilmente ha fatto punto d'appoggio sull'estrema destra, e che è un elemento estremamente pericoloso. Io recentemente, quando il resto del gennaio sono stato a Kiev, parlavo con un professore di sociologia e lui mi diceva: chiaramente è una stupidaggine dire oggi che in Ucraina c'è il fascismo, per due motivi fondamentali. Primo, perché non esiste il movimento, il fascismo insomma si basa sull'elemento, sulla distruzione del movimento, delle strutture del movimento operaio su uno Stato forte, e qua non c'è né l'uno né l'altro, perché il governo Poroshenko si tiene su in qualche misura, basta qualche manifestazione di Saakashvili che già barcolla, no? Il movimento operaio non esiste in Ucraina, purtroppo. Esistono sicuramente i movimenti di resistenza. Nella scorsa primavera ci sono stati, non fortissimi, ma ci sono stati dei movimenti dei minatori in Ucraina. E lì un altro paradosso, ecco, io anche lo racconto questa situazione degli scioperi nel Donbass ucraino dei minatori. I minatori hanno scioperato perché non ricevono i salari da mesi, una realtà molto generalizzata non solo ovviamente in Ucraina ma in tutti i paesi ex URSS, e anche hanno scioperato perché non ricevono i salari da mesi. Nello stesso tempo, negli stessi giorni che scioperavano, al porto di Odessa sono arrivate tonnellate di carbone americano che l'Ucraina paga 110 dollari a tonnellata, e il carbone ucraino ne costa 80. E questo cosa, con che soldi li paga l'Ucraina questo carbone? Con i prestiti che gli fa il Fondo Monetario Internazionale. E per cui il gioco, diciamo, il gioco è un gioco chiuso, in cui alla fine, nel gioco del nazionalismo, tra il nazionalismo russo e il nazionalismo ucraino, chi ci perde sono sempre i lavoratori, sono sempre chi sta in basso all'interno della società. Cioè, io non sono contro le aspirazioni nazionali. Cioè, c'è stato uno dei più grandi, importanti marxisti del XX secolo a livello mondiale, che era un ucraino, non lo sa quasi nessuno, io ne parlo in questo libro.
Bravo.
È Roman Rozdolsky. Roman Rozdolsky ha fatto non solo ha studiato il Capitale di Marx in estrema profondità, ma ha studiato la formazione delle comuni ucraine nella Galizia, e ha studiato ed è stato uno degli alfieri dentro il movimento socialista per la determinazione ucraina, senza mai cadere in quel nazionalismo che fa vedere il tuo nemico semplicemente nell'altra nazione. Perché questo è un errore fatale. Gli ucraini e i russi sono, che se ne dica, sono popoli fratelli, ma proprio dal punto di vista strutturale, sì. nascono dalla stessa origine, nascono
da una madre di Russia.
Certo. Russia, nel decimo secolo il principato di Kiev, da cui nascerà e sorgerà tutto. Benissimo. Io questo farsi la guerra è l'errore più tragico e drammatico. Anche per questo io quel poco di movimento di sinistra che purtroppo oggi c'è in Ucraina, giustamente si batte per la pace, perché la prima condizione perché si possa ricostruire una cosa è la pace, che non ci sia più la guerra, che in questo Donbass non ci si ammazzi più, diciamo. Iniziamo a costruire le condizioni minime perché la gente viva senza spararsi. E questo secondo me è fondamentale.
La mezza cosa che volevo dire io è questa. La vicenda del nazionalismo, autonomismo, indipendentismo ucraino, per quello che sono detto, è estremamente complessa nel suo profilo politico, nei suoi radicamenti nella questione contadina, nel suo corso storico. E pare avere davvero poco a che fare con quella che si presenta apertamente come un'invenzione della tradizione, per usare la categoria di Hobsbawm, no? Sarebbe come se la estremamente complessa e contraddittoria vicenda nazionale italiana, no, che anche quella è un casino che non ci si capisce niente, venisse affidata nella sua rappresentazione giusto appunto a quelli di Alta Azione, no? Sarebbe una operazione appunto di invenzione della tradizione a fini direttamente politici. Poi è chiaro che la storia è difficile, complessa, ciascuno la tira da una parte all'altra, però un conto è un radicamento nel corso storico, un conto è proprio un'operazione di costruzione del mito, direbbe Iesi, no? Di politicizzazione del mito, che è quello che sembra avvenire oggi, che è un fatto grosso anche questo, perché da una parte sì, c'è l'evento grosso e significativo della piazza, la forza della piazza, la forza di chi è lì e non si sposta e continuamente travalica il piano degli accordi tra i partiti. E l'altro grosso fatto è quello che possiamo definire come sostanzialmente la scomparsa di un qualche cosa che possa essere definito un popolo, una qualche forma di appartenenza sociale che sia radicata nelle vite vere delle persone in un corso storico precedente, perché se no non si capisce da più parte delle cose. Cioè, un popolo che vuol dire anche delle elite, un progetto di sviluppo, di un divenire storico successivo di questo aggregato storico. Ma dire elite non vuol dire gli oligarchi, è una cosa ben diversa, no? L'elite nazionale,
una classe dirigente, certo.
Una classe dirigente, un qualche cosa che con tutte le differenze, anche con tutte le brutture che può fare al popolo, però c'ha un'idea di costruire qualche cosa, che non pare essere quello che si prospetta adesso, perché è una bandiera nel senso della banderuola di cogliere l'occasione per tirar su gli ultimi soldi che sono rimasti in fondo alla cassa, e in questo alla fine pare che molto di più di tutte le questioni identitarie, tutte le questioni etniche, delle questioni linguistiche eccetera, emerga con forza la domanda: beh, ma che cosa c'è in tavola stasera. Oggi mezzogiorno e stasera soprattutto, cioè quante volte mangiamo al giorno? Che non pare essere una domanda a cui la classe dirigente è particolarmente disposta a rispondere con una qualche chiarezza e verosimiglianza di possibilità. Quindi l'elemento sociale, l'elemento della disgregazione del tessuto sociale e delle possibilità di riprodurre proprio materialmente la vita, molto di più che in altri casi storici mi pare essere primo piano.
Voglio farti un esempio su questo, su cui diciamo bisogna discutere a fondo, questione nazionalità, etnia, eccetera, eccetera, perché sono estremamente questioni complesse. Io non sono per
altro, ricordiamoci che l'anno prossimo si va verso le elezioni in Ucraina.
Sì, sì. Ma quello che volevo dire io, ad esempio, su quello che diceva, un esempio che io ho visto a Kiev l'ultima volta che sono stato, uno che da quest'estate nel Donbass hanno ripreso, sono ripresi gli aiuti umanitari da parte russa. Cioè nel Donbass, per le notizie che arrivano, non esiste più un'economia. Non esiste più niente, sostanzialmente una parte della popolazione è rientrata in Ucraina, un'altra parte è emigrata invece verso la zona sud della Russia, nella zona di Rostov sul Don, tradotto, ed emigrata. La realtà sociale di quelle due repubbliche autodefinitesi tale è una realtà di disfacimento e di lotta interna di piccoli potentati. Per cui non, in loro non esiste più in realtà nessun tipo di prospettiva se non continuare questa situazione, che non si arrivi alla pace. Cioè la loro unica, diciamo, aspettativa per poter continuare a esistere, e a sviluppare i loro piccoli giochi e interessi è questa. Dall'altra parte, la mia esperienza di gennaio, sono andato attraverso l'aiuto attraverso dei sindacati indipendenti di Kiev a intervistare un'operaia che lavora in una sussidiaria della Triumph, che fa intimo donna, è una multinazionale americana. In questa fabbrica il salario è il minimo di legge, che sono circa 75 euro al cambio attuale. Questa operaia mi ha raccontato che nella sua fabbrica si lavora in una specie di cottimo, perché in realtà bisogna, ogni mese c'è una produzione da fare, e per cui se occorrono delle ore straordinarie vanno fatte delle ore straordinarie e non vengono pagate l'ispettorato del lavoro e il sindacato non ha accesso alla fabbrica, perché il governo ha fatto un proprio decreto legge che ha imposto una moratoria sull'ingresso in fabbrica di qualsiasi tipo di realtà di controllo. Quando si arriva, diciamo, a questo punto
fabbrica questa, grande?
No, una piccola realtà. Lavorano solo donne, sono circa 100, 120 donne.
Quella cosa varrebbe anche nelle grosse, se ci sono grosse?
Esistono situazioni diversificate. Il più grande problema ucraino resta sempre, e in russo anche, voglio dire, rimane il non pagamento del salario, cioè il ritardo dei salari possono arrivare a 4-6 mesi senza problemi. Stiamo parlando di realtà dove la gente non è che c'è un dato, vi leggo un dato statistico perché è interessante, perché ha fatto capire la condizione dei lavoratori in Ucraina, che fa capire molto più di tante altre cose. I lavoratori ucraini, il 54% dei lavoratori ucraini considera la propria condizione media, il 43% sostiene di essere povero e il 3% di trovarsi in condizioni di miseria. Però quando si va a vedere in fondo cos'è questa condizione media del 54%, ne deriva che il 45% degli intervistati afferma di spendere tutti i propri guadagni in prodotti alimentari. Cioè, per il 45%, quando si è pagato da mangiare, ha finito fuori tutto. L'1% dichiara di essere in grado, questa è una ricerca del 2016, solo l'1% dichiara di essere in grado di risparmiare, il 33% del campione non è in grado di acquistare tutti i prodotti alimentari necessari che vorrebbe, il 47% ha difficoltà a curarsi come necessiterebbe. Cioè, la statistica, diciamo, si considera la propria condizione media, nella realtà il dato ci riporta che la metà della popolazione è sotto la soglia della povertà, ma non sotto la soglia della povertà italiana, è sotto la soglia della povertà ucraina. Cioè, penso che la signora mi potrebbe raccontare molto, può raccontare molto più di me di quello che è la condizione di vita materiale medica. Questa signora mi racconta che lei non è in grado di pagarsi neanche i mezzi di trasporto, va a lavorare a piedi al mattino. E suo marito, che è una guardia giurata, guadagna più o meno lo stesso stipendio, e per questo il governo ha dato un sostegno alla famiglia di circa 50 euro mensili. Questa famiglia vive con 200 euro al mese. È vero, i prodotti alimentari costano molto meno che da noi, ma quando vai a comprare dei prodotti, diciamo, dell'importazione internazionale, paghi uguale, cioè se vai a comprare un televisore lo paghi uguale come a Milano, cioè non è che lo paghi diversamente a Kiev. Per questo che quando rispetto a quello che diceva lui, per esempio all'interno della popolazione ucraina si parla in modo del tutto impolitico, molti rimpiangono Yanukovych adesso, perché dicono: cazzo, Yanukovych, quando c'era Yanukovych quant'era la grivna? 1,8, adesso 1,32, 4 volte tanto di differenza. Questa è la condizione materiale che vive la gente. Con questo nessuno aspira al ritorno di Yanukovych, ma ha visto che dopo quattro anni di governo Poroshenko, le sue condizioni materiali sono peggiorate e sono arrivati con 20 miliardi del Fondo Monetario dell'Unione Europea stanziati, di quei 10 miliardi che sono già arrivati là, e dove si dice che la corruzione è rimasta ai livelli prima. Questi sono i dati ufficiali del governo. La corruzione è uguale come prima. Riforma della sanità non la possono fare, perché cosa vogliamo? Vogliamo chiudere quei 4 ospedali che ci sono ancora in Ucraina, che lavorano con le condizioni, che lavorano privatisticamente. Perché attenzione che in Ucraina formalmente, come parzialmente avviene anche in Russia, la sanità è pubblica, ma paghi qualsiasi cosa. Qualsiasi servizio, anche che tu debba, qualsiasi, non che noi ci siamo troppo lontani in Italia, piano piano ci stiamo mettendo su quella strada, ma per chi è povero è una condizione insostenibile. Per cui non c'è nessun governo, neanche il governo Poroshenko, che va col cappello in mano tutti i giorni all'Unione Europea, che è stato in grado in 4 anni di fare la riforma della sanità, di fare la riforma delle pensioni. In Ucraina si va in pensione a 55 le donne e 60 gli uomini, come ai nostri meravigliosi tempi, anche in Italia, no? Il Fondo Monetario Internazionale ha continuato a dire: dovete alzare l'età pensionabile, ma il Parlamento ucraino se ne guarda bene.
Già donne vanno 50, fino a anno aggiungono.
Non c'è stata la riforma della
pensione. Già i miei amici vanno 58.
Non lo so in quale settore. La riforma della pensione in generale non è stata attuata. C'erano i dati ieri, forse, del tipo di riforma. Ci sono state a livello finanziario. Ma sanità e pensioni fondamentalmente non sono state toccate, tenendo conto che le pensioni, anche quelle, sono molto... Volevo anche aggiungere un'altra cosa. che la stampa, grande stampa internazionale non guarda, che è la questione moldava, perché probabilmente non ho tratto. E in Moldavia c'è una situazione che andrà a risolversi nel giro di pochi mesi. La grande stampa non ne parla, ma a dicembre il Parlamento ha votato perché la lingua di Stato sia il rumeno. Cioè, la Repubblica Moldava ha come lingua il rumeno. Uno dice, cosa sta succedendo in questo paese? Sta succedendo che già da qualche anno il rumeno, la Romania, tu basta che vai, sei un moldavo, vai in ambasciata, chiedi il passaporto rumeno, te lo danno immediatamente. Cioè tu puoi diventare rumeno in qualsiasi momento che tu voglia diventare. È un paese dove un quarto della popolazione se n'è andata, è emigrata e di fatto non tornerà più, e che vive il 30% del suo prodotto interno lordo è determinato dalle rimesse che mandano gli immigrati. Cioè lo Stato non esiste più, cioè, quando, bastano questi tre dati, no? Li metti tutti insieme e dici, no, questo Stato non esiste più. Per la Russia è fondamentale non perdere anche lì, perché è incastrata tra l'Ucraina e la Romania. La Romania è la punta di lancia oggi dell'aggressività nei confronti della Russia e della NATO, stanno piazzando tutto in Romania, per cui vorrebbe dire spostare, diciamo, di qualche altro centinaio di chilometri le basi della NATO. Dall'altra parte la Romania sta facendo un'operazione completa di... Che poi naturalmente dal loro punto di vista la giudicheranno anche giusta, perché come ce l'hanno portata via nel 39 a noi, adesso noi ce la riprendiamo, no? Ma è fondamentale che questo solo all'inizio del febbraio 7 cittadine vicino alla confine tra Moldavia e Romania hanno chiesto di entrare entro il 2018 in Romania, di far parte della Romania. Questo aprirà una crisi, sta già ribollendo, per forza, no? Sta già ribollendo, ci sono già le dichiarazioni, nel dibattito interno moldavo si sta parlando già di guerra civile. C'è la questione della Transnistria lì, che è un'altra, non so se conoscete, c'è questa piccola fetta di Moldavia che, quando al momento della formazione della Moldavia non è andata con la Moldavia, ha fatto una repubblica autonoma che voleva essere annessa alla Russia e che ha chiesto ancora nel 2014 di entrare con la Russia, per cui lì è una specie di nuova Crimea, cioè lì c'è una situazione di nuova Crimea, e che quando la situazione in Moldavia entro pochi mesi va ai materassi, come direbbe nel padre, come si dice, andrà ai cosi. E poi c'è all'interno del potere, nel potere esecutivo, c'è il governo che è filo europeista e il presidente Dodon che è filo russo, cioè c'è anche la coabitazione che è una ulteriore bomba, per cui lì in quella regione, che era lì a due passi dall'Ucraina, è un altro elemento che fa sì che tutta la situazione quell'area, io sono, devo dire, mi dispiace dirlo, ma io per tutta quella zona lì sono veramente pessimista. Non riesco a essere ottimista. Non riesco a essere ottimista perché non si vede una possibile soluzione in Ucraina, e adesso si aggiungerà anche la questione moldava. Veramente è una situazione estremamente intricata. Mi sembra più della... Io dico sempre, più della Siria, secondo me. Nel momento in cui scoppia, che torna del corpo, sarà altro che la Siria.
Ci hai lasciato senza fiato.
Ci andiamo a ubriacare adesso.
Ma noi siamo ancora protetti. Niente, questo è il libro, se vi interessa è al posto del prezzo di copertina di 13,50 euro, è 10 euro per stasera, chi interessa, è una ricostruzione, io ho preso solo alcuni passaggi, diciamo, di quello che cosa, qua viene ricostruito in modo più sistematico tutta la vicenda dell'Ucraina così ti interessa.
Esatto, ti devo anche dire le fonti, cioè principalmente tu come fai
a... Ah, come faccio a informarmi? Sì. Allora, esistono delle... Allora,
si è cambiato un po' questo anche nel tempo, visto che
allora, io non ho mai avuto particolari contatti col Donbass, questo è uno dei miei limiti. Sì, ho parlato con della gente che è stata nel Donbass, ucraini che sono stati nel Donbass, russi che sono stati nel Donbass, ho molti conoscenti, diciamo, in Ucraina, molte persone che conosco in Ucraina, che attivisti dei diritti civili, attivisti di sinistra, attivisti del sindacato. Mi informo regolarmente, quotidianamente sulla stampa sia russa che sulla stampa ucraina. Non conosco la lingua ucraina, ma ci sono parecchi
spesso.
Siti. Ci sono parecchi
su
siti.
Basta conoscere la lingua russa.
No, ma ci sono anche tanti siti, diciamo, in russo, per cui non è che c'è un problema solo di avere una parte, no? C'è la possibilità di cose. Cerco poi per questo libro c'è una piccola nota bibliografica, non sono tutti i libri, diciamo, che ho consultato per cose, però secondo me alcuni tra i più interessanti. Purtroppo in lingua italiana non c'è niente e bisogna fidarsi all'inglese e al russo per avere un qualcosa, perché in Italia purtroppo non esiste letteratura, ecco. All'ucraino io ho utilizzato anche delle cose dell'ucraino che mi hanno tradotto delle persone.
Io a luglio vado a Donetsk, spero passare questi blog post.
Навсегда?
No, non è навсегда.
Ho chiesto per sempre.
Vado perché ho suocerola, vedere come, perché anche mia casa c'è.
Sì, molti hanno lasciato, so che hanno lasciato, sì. Lasciarono nel momento che ci furono
mezzo vuoto.
La guerra, mezzo vuoto. Molti lasciarono. Poi una parte tornarono perché avevano le case, avevano... Sì. Adesso molta gente è tornata, andarsene perché non c'è più economia lì, l'economia è morta.
Se riesco a parlare sono morta di freddo, non so, veramente sul paralitico. Io ovviamente ho una visione assolutamente superficiale perché tutta spostata sul Medio Oriente, però ucraini qua ce ne sono, soprattutto donne, per cui ho riscontro molto l'idea di quello che tu hai detto, così per sentito dire, da queste persone che sono badanti, che però sono tutte colte.
Sì, sì, il livello di istruzione è molto alto, ancora adesso. Ancora adesso mantiene, ecco, una delle cose importanti, lo specifico anche nel libro, che dà speranza all'Ucraina, è che il livello di istruzione media è alto.
Decisamente. Allora, la questione economica, la questione dello sfascio dell'economia è traumatizzante, nel senso che queste donne parlano direttamente di gente che è alla fame. O ti compri da mangiare o paghi la bolletta dell'energia elettrica.
Certo.
Parlano di non solo dell'economia agricola distrutta, ma dei boschi tagliati dai russi, tagliati anche completamente, senza ripiantare, quindi di un disastro ambientale enorme, ma adesso anche dalla penetrazione cinese. I prodotti cinesi, cioè i cinesi coltivano, hanno impiantato serre, così mi dicono, io non so assolutamente un cazzo, coltivazioni estensive di prodotti ortofrutticoli che vendono a basso prezzo, rovinando ulteriormente quel poco che resta di economia locale, e vendono in Russia. È un quadro che contrasta abbastanza con quello che possiamo farci qua dal punto di vista della situazione economica. L'altra cosa, sì, la gente è incazzata, cioè ti dicono che sono incazzati neri con questa situazione di questa contrapposizione del tutto artificiale, pare, rispetto alle speranze, alle aspettative che la gente aveva da Maidan. La cosa impressionante è che comunque cominciano a parlare dopo mesi che ti conoscono, perché il primo impatto è che tu ti domandi com'è che questa specie di assassino di Putin, di nazista assoluto, ha consenso interno, e tutte si mostrano tutto sommato all'inizio consenzienti su questa su questo filone di scelte politiche. Col tempo la visione si ribalta completamente. Comunque è uno dei fattori che interviene anche la Cina, che sicuramente non semplifica la situazione. L'altro è che la Russia non solo vuole tenersi...
Beh, non ho parlato degli Stati Uniti, che lì stanno giocandosi la loro partita.
Tanto gli Stati Uniti li odiano dappertutto.
Però, i veneti la giocano dappertutto il mondo, ma non ho parlato degli Stati Uniti perché non c'è stata occasione, ma gli Stati Uniti ci stanno pucciando il biscotto
alla
grande dentro questa situazione. No?
Probabilmente anche perché questa situazione va nel senso dello spaccare quello che resta dell'Europa, per rendere impotente qualsiasi tipo di accordo allargato in Europa. Chiaramente gli Stati Uniti giocano contro la Germania, e poi sì, c'è la questione del blocco al mare, i russi mica per niente premono sulla Siria, che è l'altro possibile sbocco al mare. Ragazzi, la guerra si avvicina sia al Mediterraneo, la guerra è per il Mediterraneo anche.
Ti aggiungo un'altra cosa che io ho anche in parte scritto, che se ti interessa il Mediterraneo, che poi magari anche sai, no? Che esistono foreign fighters nell'esercito di Assad russi che combattono regolarmente, esistono ucraini, e non solo di origine musulmana, assolutamente, che provengono sostanzialmente dall'area del Donbass. Gente che è stata ridislocata dal Donbass e è andata a combattere, e sta combattendo in Siria. Ma esistono anche degli ucraini che combattono la resistenza filoamericana, esistono in alcune zone dell'Ucraina campi di addestramento di siriani che addestrano ucraini ad andare a combattere. È un, ormai andare diciamo il combattimento?
No, di andare a combattere
in Siria.
È una cosa a mezza via tra il politico e anche il materiale, perché quando parliamo di foreign fighters comunque si parla di guadagnare delle belle cifre ogni mese, cioè le cifre che sia in Russia che in Ucraina se le sognano, nel senso si tratta delle migliaia e migliaia di dollari, per cui ecco, la guerra diventa anche un po' universale, no? Io tra l'altro nel mercato di Odessa, per esempio, nel periodo proprio dell'apice del conflitto, io ho visto vendere armi automatiche così per la strada, al mercato vendevano tranquillamente, cioè avevano solo la canna chiusa, basta mitragliatrici, mitra, fucili,
stile Bosnia.
Sì, senza problemi. Va bene.
Volevo chiedere se il libro sarà reperibile, Qual Cox.
Allora, Qual Cox sicuramente adesso ne lascio delle copie, per cui sì.
Perché sì, vorrei sfogliarlo una minima.
Certo, magari. Certo, dargli un'occhiata.
Sì, questo.